Metafore sul cibo piacciono molto. Effettivamente è proprio azzeccata come metafora. Questa mattina il Signore vuole nutrire la nostra anima in questa splendida domenica con il sole. Vogliamo tornare su quel brano che abbiamo iniziato ad analizzare, se non ricordo male, a dicembre, perché parlavamo dell'evangelizzazione. E così, se vi ricordate, vi portai in Luca al capitolo 10. Dal versetto 1 al versetto 4, parlando della chiamata dei 70 che dovevano andare a preparare i villaggi, le città alla venuta del Messia. E così da quella chiamata possiamo veramente imparare tante cose anche per noi. E vi invito ad aprire il Vangelo di Luca al capitolo 10, dal versetto 1 al versetto 4. Luca 10. Dal versetto 1 al versetto 4. Dopo queste cose, il Signore designò altri 70 discepoli e li mandò a due davanti a sé in ogni città e luogo dove egli stesso stava per andare. E diceva loro: la messe è grande, ma gli operai sono pochi. Pregate dunque il Signore della messe perché spinga degli operai nella sua messe. Andate, ecco, io vi mando come agnelli in mezzo ai lupi. Non portate né borsa, né sacca, né calzari e non salutate nessuno per la via. Questi quattro versetti sono veramente straordinari. Sono molto pratici, allo stesso tempo ricchissimi di stupende verità e insegnamenti da applicare a tutti noi stamattina, nessuno escluso. Durante tutto il ministero di Gesù su questa terra ci sono state sempre tante persone attratte da lui, curiosi. La maggior parte di questi che componevano la folla erano per l'appunto curiosi, affascinati dai suoi miracoli, dalle cose straordinarie che Gesù faceva. Ma c'erano anche persone che volevano dimostrargli tutto il loro rispetto e il loro onore. Ci sono state persone che hanno creduto in lui, che era il Salvatore, che era quel Messia promesso, ma anche tanti non disposti a seguirlo secondo le sue condizioni, che aveva stabilito in modo molto chiaro. E così stamattina, prima di tuffarci in questo brano, vorrei chiedervi, vi ricordate quali erano quei termini che Gesù aveva stabilito per seguirlo? Ed è così importante ricordarlo prima di guardare a questo brano, perché la base della chiamata di questi 70 discepoli e la base della chiamata che Gesù ha rivolto anche alla mia vita, alla tua vita, è secondo questi termini e queste condizioni. E non a caso lo troviamo in Luca 9, versetto 23-24, appena prima della chiamata dei 70. Gesù diceva poi a tutti: se uno vuole venire dietro a me, rinunzi a se stesso, prenda ogni giorno la sua croce e mi segua. Perché chi vorrà salvare la sua vita la perderà, ma chi avrà perduto la propria vita, per amore mio, la salverà. Una chiamata forte. E naturalmente non tutti erano e sono ancora oggi pronti a seguirlo e a farlo secondo le sue condizioni. Tanti dicono di seguire Gesù, ma secondo le loro condizioni. Noi dobbiamo seguire Gesù secondo le sue condizioni, secondo i termini che lui ha stabilito. Molti di coloro che si affollavano intorno a Gesù non erano pronti ad abbandonare tutto, non erano pronti a rinunciare a loro stessi, a prendere la croce. Non erano pronti a confessarlo come Signore e a seguirlo costi quel che costi. Ed infatti quando Gesù parlava così, è scritto in Giovanni 6,66 che da allora molti dei suoi discepoli si tirarono indietro e non andavano più con lui. Molti, come oggi, e così allora, non erano pronti a seguirlo, non erano pronti a pagare il prezzo. E come dicevo, è così ancora oggi. E dall'altro lato c'erano però anche dei veri discepoli in mezzo alla folla che seguiva Gesù. E al capitolo 10, in questi primi quattro versetti che abbiamo letto, incontriamo 70 di loro. Incontriamo 70 veri discepoli, veri seguaci di Gesù, che furono mandati da Gesù a preparare i villaggi e le città alla sua venuta. Questi erano tra quelli che erano pronti, a differenza della maggioranza, a rinunciare a se stessi, a pronti a prendere la croce quotidianamente e a seguire Gesù, anche se il prezzo da pagare era molto alto. E così Gesù scelse questi 70 per andare a proclamare nei villaggi che il regno dei cieli era giunto a loro, per essere dei missionari del re che stava arrivando nei loro villaggi e nelle loro città. E questi 70 è un gruppo nei quali noi possiamo facilmente identificarci, perché erano persone ordinarie, semplici, senza qualità straordinarie come me e come te. Avevano solo una qualità eccezionale, una qualità eccezionale che dovrebbe essere anche nelle nostre vite. Erano dei veri discepoli di Gesù, pronti a rinunciare a loro stessi e a prendere la croce ogni giorno, senza scuse, costi quel che costi. E più di metà del capitolo 10, fino al versetto 24, Gesù ha a che fare con questi 70 meravigliosi credenti. E in questi primi 4 versetti noi vediamo, ed abbiamo iniziato a farlo nella precedente predica, i 5 elementi fondamentali di quello che deve essere l'atteggiamento interiore di un vero missionario del re. I 5 elementi fondamentali di quello che deve essere l'atteggiamento interiore di una vera missionaria, di un vero missionario del re. Senza questi 5 elementi non sperimenteremo mai nella nostra vita e nella nostra chiesa un'evangelizzazione efficace. Senza questi 5 elementi il Signore non ti userà mai con potenza per portare anime perdute a Lui. E così abbiamo visto la scorsa volta, per chi c'era e per chi se lo ricorda, che tutto ha inizio da dove? Dalle motivazioni del tuo cuore. Il primo elemento fondamentale per essere un vero missionario del re, abbiamo visto la scorsa volta, è la compassione. La compassione. Questa è la base di un'evangelizzazione efficace. Perché se vi ricordate, abbiamo visto che Gesù disse questa frase: la messe è grande ma gli operai sono pochi, quando in Matteo vediamo, no, che vide le folle che erano come pecore senza pastore, e dice che Gesù aveva una compassione sconvolgente nel suo cuore, quasi che gli faceva venire il volto a stomaco per quanto soffriva nel vedere quelle pecore senza pastore. E proprio quando lui aveva questa compassione, in quel momento, come adesso, disse questa stessa frase: la messe è grande ma gli operai sono pochi. E così questa frase scaturisce da una compassione profonda che c'era nel cuore di Dio, nel cuore di Gesù. E questa è la base di un'evangelizzazione efficace. Senza questo profondo e sconvolgente senso di compassione per i perduti intorno a noi, nel nostro cuore è tutto inutile, è tutto inutile. Quando si parla della messe qui, la messe è grande, se vi ricordate abbiamo visto che questa immagine della messe, del raccolto, nella scrittura, è sempre associata al giudizio di Dio, è sempre associata all'ira di Dio che Lui riverserà sui perduti. Matteo 13:30, quando parla del grano delle zizzanie, Gioele 3, Apocalisse 14, da 14 a 20, dove vediamo Gesù con la falce in mano, pronto a tagliare il raccolto, dove si parla della vendemmia, del raccolto della vendemmia, che sarà gettato nel grande tino dell'ira di Dio. Ed era un passo veramente molto cruento. Ma sapete, qui è proprio dove ha inizio l'evangelizzazione. Da un cuore consapevole, pienamente consapevole, di quello che avverrà a tutti coloro che non si arrendono a Cristo. Da un cuore, quindi per questo motivo, ricolmo di compassione, di pena per i perduti. E questa profonda compassione ci porta al secondo elemento che vogliamo vedere stamattina, fondamentale di un vero missionario del re. Qual è questo secondo elemento? La preghiera. Ed infatti al versetto 2 è scritto: E diceva loro: la messa è grande, ma gli operai sono pochi. E poi cosa dice? Pregate dunque il Signore della messe perché spinga degli operai nella sua messe. Davanti a questa enorme e tragica realtà, che la messa è grande, gli operai sono pochi, cosa possiamo fare? Il Signore ci dice al versetto 2, pregate. Pregate dunque il Signore della messe. Il Signore non solo nella scrittura, lo vediamo per esempio in Timoteo e in altri passi, ci chiede di pregare per i perduti, ma anche che il Signore mandi più operai, che il Signore mandi più missionari, che il Signore possa salvare di più e non solo mandare di più. Pregate il Signore della messe. Questa è una frase molto interessante. Chi è il Signore della messe? Il Signore della messe è il giudice, perché abbiamo visto che la messe sarà quel raccolto che sarà giudicato da Dio, dove si scaglierà l'ira e la condanna di Dio. Il Signore della messe è il giudice. E in Giovanni 5, 22, 29 vediamo chi è il giudice. In Giovanni 5, 22 è scritto: inoltre il Padre non giudica nessuno, ma ha affidato tutto il giudizio a chi? Al Figlio. Il Padre ha dato al Figlio tutta l'autorità di giudicare. Cristo sarà il giudice e l'esecutore del giudizio. Se ci pensiamo bene, seguitemi qui, se ci pensiamo bene, qui Gesù, quando dice ai 70, pregate il Signore della messe, in altre parole sta dicendo cosa? Pregate me e chiedete a me di mandare operai per salvare i perduti, da chi? Da me. È paradossale, no? È straordinario, ma qui il Signore sta dicendo questo. Pregate me e chiedete a me di mandare messaggeri dai perduti che saranno per salvarli da quello che sarà il mio giudizio, da quello che sarà la mia condanna che si scaglierà contro di loro, perché Gesù sarà il giudice e porterà avanti un giusto giudizio. È Gesù stesso, in 2 Tessalonicesi 1,7 è scritto: apparirà dal cielo con gli angeli della sua potenza, e parla di Gesù, versetto 8, in un fuoco fiammeggiante, per far vendetta di coloro che non conoscono Dio e di coloro che non obbediscono al Vangelo del nostro Signore Gesù. È Gesù il Signore della messe. Questo lo vediamo in tutta la scrittura. È Gesù colui che ritornerà, come è scritto in Apocalisse, con una spada nella sua bocca. È Gesù il giudice. È Gesù l'esecutore della condanna, del giusto giudizio di Dio. Ed è Gesù colui che ascolta le tue preghiere e manda operai a salvare le persone da quella che sarà la sua condanna, il suo giudizio, la sua esecuzione. Questa è una verità così alta, così enorme, che veramente ci fa rimanere senza parole, ci fa esclamare: mamma mia, che cosa incredibile, difficile anche da comprendere. Il nostro compassionevole Signore cerca di salvare i perduti dalla sua stessa ira attraverso le preghiere dei credenti che lo supplicano di salvare e di mandare più operai nella messe. Ma vado oltre. Gesù, colui che sarà l'esecutore dei perduti, diventa la fonte dei messaggeri per salvare la gente dalla sua stessa esecuzione. Gesù, l'esecutore, ha lasciato che lui stesso subisse l'esecuzione sulla croce. Lui che è l'esecutore ha subito l'esecuzione, il giusto giudizio di Dio sulla croce, per salvare i perduti dalla sua esecuzione, se ci pensiamo bene. E questa è la meraviglia straordinaria del Vangelo di Cristo. Così noi cosa dobbiamo fare? Prega per operai. Preghiamo per operai. Quante volte lo fai? Quante volte lo hai fatto questa settimana? Quante volte ti ritrovi in ginocchio a supplicare il Signore, Signore manda operai, Signore manda missionari. E forse ti starei chiedendo, ma perché il Signore ci chiede di pregare, di mandare più operai, invece di dirci chiaramente, intanto vai tu e prega? Sai perché? Perché tu non puoi metterti in ginocchio e supplicare il Signore di mandare più operai senza sentire la tua coscienza spezzata in due se tu non stai facendo lo stesso. Non è così. Tu non puoi metterti in ginocchio e pregare, Signore, manda più missionari, Signore, intorno a noi, a Dragona, fa che ci possano essere testimoni di Cristo pronti ad andare, e poi tu stai seduto a casa tua e non fai un bel niente. La tua coscienza sarà spezzata in due se non stai portando il Vangelo ai perduti intorno a te. E vedete, così la preghiera diventa esponenziale. Questo era il desiderio di Cristo, che la nostra preghiera diventasse esponenziale. Cosa vuol dire che la preghiera diventa esponenziale? Che io e te, tu stesso, diventi parte di quella preghiera e sei uno di quegli operai che il Signore deve mandare. E tu andrai, e mentre andrai, perché la tua coscienza è stata spezzata, continuerai a pregare che il Signore della Messe ne mandi altri, altri ancora, pronti a testimoniare di Cristo. Quanto è importante per questo motivo pregare tutti i giorni della nostra vita, più volte al giorno, che il Signore mandi operai, che il Signore mandi persone pronte ad essere una testimonianza per Cristo. In Romani 10 lo vediamo chiaramente, è scritto: e come crederanno in colui del quale non hanno sentito parlare? Ok, fare amicizia con i non credenti, tutto vero, tutto giusto, sono degli ottimi metodi, ma come crederanno se non hanno mai sentito parlare del Vangelo? E come potranno sentirne parlare se non c'è chi lo annunzi? La compassione e la preghiera sono i primi due elementi fondamentali dell'atteggiamento interiore di una vera, di un vero missionario del Re. Il terzo elemento che vediamo in questo meraviglioso passo si trova al versetto, nella prima parola del versetto 3, ed è l'urgenza. Il primo elemento è la compassione, il secondo la preghiera, il terzo è l'urgenza. Versetto 3, come inizia? Andate, andate. Il Signore dice: pregate il Signore della Messe che spinga altri operai nella Messe, e subito dopo cosa dice? Andate. Presente imperativo, che vuol dire vai e continua ad andare, non fermarti, vai, 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 andate. C'è un senso di urgenza in questo comando del Signore. Non c'è tempo per i ritardi, non c'è tempo per le scuse, non c'è tempo di mettere tutte insieme le due cose. Non c'è tempo per fare mille corsi sull'evangelizzazione. Attenzione, non sto dicendo che non siano importanti, eh? Dobbiamo essere preparati, dobbiamo fare di tutto per trovare le giuste chiavi, il giusto modo di portare il Vangelo agli altri, dobbiamo imparare versetti a memoria, tutto vero, tutto buono, ma non aspettare per portare il messaggio della salvezza agli altri. Quante volte, parlando con dei credenti, mi sono sentito dire: ma io non riesco, io non conosco troppo bene la Bibbia, e sono paralizzati. Ma qui c'è una chiamata che è urgente. Se tu sei stato salvato, presuppongo che tu sappia come essere salvato, no? Altrimenti vieni qui, frequenti così, per abitudine. Se tu hai conosciuto Gesù e sei stato salvato, che tu sia stato salvato una settimana fa, 3 anni fa o 30 anni fa, tu saprai cosa dire a qualcuno che vuole conoscere Cristo, perché ci sei passato tu per primo. Così non aspettare per portare il messaggio della salvezza agli altri. Gesù chiamò quei 70 che avevano da poco, forse da qualche settimana, rinunciato a se stessi, che avevano preso la croce e lo seguivano come dei veri credenti, e li mandò: andate, adesso, subito, a dire a tutti i villaggi e alle città della Giudea, della Perea, attraversato il Giordano, che dovevano prepararsi perché il re stava giungendo da loro. perché il Messia promesso stava arrivando. E se tu sei un vero cristiano, devi essere immediatamente, adesso, subito, impegnato ad evangelizzare le persone intorno a te. È urgente. Questa urgenza, se ci pensiamo bene, era presente nei nostri cuori quando ci siamo convertiti, non è vero? Nel momento stesso in cui ci siamo convertiti, io mi ricordo, io sono tornato a casa, mi hanno preso per un pazzo. Parlavo del Signore a tutti, a mio padre, a mia madre, a mia sorella, ai miei parenti. C'era questa urgenza. Quello che avevo sperimentato io, volevo che lo sperimentassero anche loro, perché senza Cristo sarebbero andati all'inferno. Ma poi, paradossalmente, questo senso di urgenza, più passano gli anni che conosci il Signore, e invece di crescere diminuisce. E questa è la cosa triste che il Signore Gesù non vuole. Ed infatti quando manda questi 70, nel modo in cui li chiama, mette nei loro cuori questo senso d'urgenza. Andate, continuate ad andare, subito, adesso, immediatamente, senza scuse. Perché il messaggio del Vangelo è un messaggio urgente, perché senza Cristo c'è l'inferno. In 2 Corinzi 6,2 è scritto, eccolo, ora è il tempo favorevole, eccolo, ora, oggi è il giorno della salvezza, ora, oggi, cercate il Signore mentre è vicino. Dobbiamo andare incontro alle persone e dobbiamo farlo ora, oggi, come scrive l'Apostolo Paolo ai Corinzi, e non aspettare. La domanda che voglio farti questa mattina è, senti questa urgenza che forse sentivi quando ti sei convertito nel tuo cuore? I 5 elementi fondamentali dell'atteggiamento interiore di una vera, di un vero missionario del Re sono la compassione, la preghiera, l'urgenza, il quarto, la vigilanza. La vigilanza. Devi essere vigilante, attento, devi stare allerta. Non lo dico io, lo dice il Signore Gesù ai 70 al versetto 3. Come va avanti il versetto 3? Andate, come? Ecco, io vi mando come agnelli in mezzo ai lupi. Ecco, io vi mando come agnelli in mezzo ai lupi. Direi che non è il massimo degli slogan per reclutare tante persone pronte ad andare, no? Non è il massimo della vita come slogan. Dice, andate come agnelli in mezzo ai lupi. Gli agnelli in mezzo ai lupi non è che no, si trovino in un ambiente così favorevole. Grazie. Certamente Gesù non era un politico. Vediamo adesso Monti in televisione che ha messo l'Imo e dice che adesso lo vuole togliere per ottenere voti, no? I politici dicono le frasi che la gente vuole sentirsi dire per prendere voti, ma Gesù non era un politico. Gesù fa una chiamata e la fa molto dura. Dice, volete venire dietro a me? Volete essere mandati? Volete essere missionari del Re? Ecco, voi sarete come agnelli in mezzo ai lupi. Certamente non il massimo degli slogan, ma amo profondamente l'onestà di Gesù, che non ha mai abbassato i suoi standard. Non li ha abbassati allora, non li ha abbassati neanche oggi. Questo disse infatti ai 12 quando li chiamò, lo disse ai 70 e lo dice a me e a te questa mattina. Rinuncia a te stesso, prendi la croce, seguimi, vai e sarai come un agnello in mezzo ai lupi. Opposizione, persecuzione fanno parte della vita di chi è un vero credente, un vero missionario del Re. Se ci pensiamo bene, i 12 apostoli morirono tutti, tranne Giovanni che fu mandato in esilio, morì esiliato nell'isola di Patmos, ma tutti gli altri morirono come martiri. Di questi 70, molto probabilmente diversi di loro morirono come martiri durante la fortissima persecuzione che ci fu alla prima chiesa, la chiesa primitiva in Gerusalemme, durante i primi anni dopo la morte di Gesù, e di cui l'Apostolo Paolo stesso era uno dei primi persecutori. Come già vi ho detto precedentemente, le stesse cose Gesù aveva detto ai 12 quando li chiamò a sé. Vi ricordate in Matteo 10, 16? Ecco, io vi mando come pecore in mezzo ai lupi, anche a loro come ai 70. Siate dunque prudenti, vi ricordate questo versetto? Prudenti come serpenti e semplici come le colombe. Guardatevi dagli uomini perché vi metteranno in mano ai tribunali, eccetera, eccetera. Gesù ci stava insegnando che dobbiamo stare attenti, che dobbiamo, mentre andiamo come pecore in mezzo ai lupi, essere prudenti come i serpenti e semplici come le colombe, che dobbiamo guardare a quello che fa il governo intorno a noi, che dobbiamo guardare a quello che il sistema religioso si inventa e fa intorno a noi. E poi va avanti in Matteo 10, al versetto 21 e 22, è scritto: il fratello darà il fratello a morte e il padre il figlio. I figli insorgeranno contro i genitori e li faranno morire. Sarete odiati da tutti a causa del mio nome. Questa è la situazione che dipinge Gesù a colui, a colei che vuole essere un vero missionario del re, un testimone di Cristo fedele. E Gesù stava dicendo loro, e anche a noi stamattina, non è che questo avviene sempre e comunque. Tutto questo può accadere. Non accade a tutti, non accade ovunque, non accade sempre, costantemente, ma è successo, succede e succederà ancora fino al suo ritorno. E penso ognuno di noi potrebbe alzarsi questa mattina e testimoniare delle opposizioni e delle persecuzioni, forse non fisiche, ma di altro genere, che abbiamo subito quando siamo stati dei testimoni fedeli di Cristo. Siamo agnelli in mezzo ai lupi. Noi guardiamo solo al nostro ombelico e visto che viviamo in una società, no, occidentale dove il cristianesimo è abbastanza accettato, non subiamo persecuzioni forti, forse pensiamo che questo, l'era nella quale noi viviamo, è un'era dove ci sia poca persecuzione, niente di più sbagliato. Sapete che non c'è stata mai un'era nella storia del cristianesimo in cui c'è stata più persecuzione di quella che c'è oggi nel mondo. Migliaia e migliaia di credenti ogni anno vengono perseguitati, incarcerati, uccisi, non nel nostro paese, ma in tantissimi altri paesi del mondo. Siamo agnelli in mezzo ai lupi. E anche noi, se viviamo da veri cristiani, se siamo pronti ad essere veri missionari del re in questo mondo di tenebre, lì dove il Signore ci ha messo, o lì dove il Signore forse domani ti manderà, sperimenteremo forme di opposizione e di persecuzione in famiglia, al lavoro, intorno a noi. Per questo motivo Gesù ci dice che dobbiamo essere vigilanti, attenti, sapere evitare quelle persecuzioni e quelle ostilità non necessarie. Anche se non possiamo pretendere di piacere a tutti, l'abbiamo letto in Matteo 10:22, sarete odiati da tutti a causa del mio nome. E quando saremo scoraggiati e ci sentiremo a causa delle opposizioni e della persecuzione un po' abbattuti, ricordiamoci che se si stanno opponendo a noi e ci stanno perseguitando è perché odiano Cristo e amano il peccato. Non perché odiano in modo particolare te e la tua persona. In Prima Corinzi 4:13 l'Apostolo Paolo scrive che siamo diventati e siamo tuttora come la spazzatura del mondo, come il rifiuto di tutti. E questo l'ha scritto il grande Apostolo Paolo. Questo tipo di chiamata, di andare come agnelli in mezzo ai lupi, richiede il più grande livello di dedizione possibile. E mentre andiamo, come dobbiamo essere? Vigilanti, attenti. Siamo arrivati all'ultimo dei cinque elementi fondamentali dell'atteggiamento interiore di un vero missionario, di una vera missionaria del re. Il primo era la? Il secondo? Il terzo? Il quarto? Il quinto? Fiducia totale nel Signore. Gesù vuole che tu ed io impariamo a confidare totalmente in Lui. Cosa è scritto nel versetto 4? non portate né borsa, né sacca, né calzari e non salutate nessuno per la via. Gesù vuole che tu ed io impariamo a confidare totalmente in Lui. Il Signore Gesù vuole che impariamo ad avere una fiducia totale in Lui. Perché se noi andremo come agnelli in mezzo ai lupi, se noi andremo in questa immensa messe dei perduti in attesa del giudizio di Dio, dove gli operai sono così pochi, se realizzeremo l'urgenza che c'è nell'andare in mezzo alla messa a parlare del Vangelo di Cristo, seppur noi saremo vigilanti, come ci ha insegnato il Signore Gesù, sentiremo in noi quella sensazione che tu ed io non abbiamo risorse, non abbiamo capacità a sufficienza per affrontare questo enorme compito. Non è così. Chi è di voi che si sente sufficiente a se stesso per affrontare questa enorme urgenza, questa enorme chiamata? E va bene. Questo è un buon sentimento. Guai a noi se ci sentissimo in grado. Guai a noi se fossimo così orgogliosi da dire sì, ma io ce la faccio, so come parlare, so cosa dire, so dove toccare le persone. Guai a noi. È un'ottima cosa sentirsi incapaci, non avere risorse a sufficienza per affrontare questo compito. Ma se noi ci fermassimo a questo pensiero, rimarremmo paralizzati, no? Ok, non ho le capacità, non ho le risorse, e starei fermo, paralizzato da questo pensiero. Ma il Signore non vuole questo. Ecco perché il Signore vuole che noi impariamo a fare cosa? Ad avere una fiducia totale e completa in Lui quando andiamo. Dobbiamo avere una fiducia totale e completa in Lui. E al versetto 4 leggiamo che no, questi 70 che furono chiamati non dovevano portare né borsa, né sacca, né calzari, non dovevano nemmeno salutare nessuno per la via. Era una chiamata ad essere completamente spartani, liberi da ogni appoggio umano per confidare completamente ed esclusivamente nel Signore. La stessa cosa disse Gesù quando chiamò i 12 in Matteo 9,3, disse loro: non prendete nulla per il viaggio, né bastone, né sacca, né pane, né denaro, e non abbiate tunica di ricambio. Perché? Pensiamoci bene. Che c'era di male a portarsi una tunica in più, a portarsi un paio di scarpe in più se quelle che avevano ai piedi si fossero rotte, o a portarsi qualche centesimo in tasca? Perché? Che c'era di male? Perché era necessario, secondo Gesù, che loro vivessero questa esperienza estrema? Perché? Perché il Signore voleva metterli in una situazione così estrema in cui loro imparassero, non potendosi aggrappare a nient'altro, ad aggrapparsi totalmente ed esclusivamente con fiducia al Signore. Il Signore Gesù voleva che loro imparassero questo. Non dovevano continuare a vivere tutto il resto della loro vita con un paio di scarpe e una tunica sola, ma in quell'occasione Gesù voleva metterli in una situazione così estrema affinché loro imparassero a fidarsi esclusivamente di Dio e del Signore. Non fece così con il popolo di Israele nel deserto. Questo popolo che lui ha messo in una situazione così difficile affinché loro imparassero a continuare ad avere fiducia in Lui, totale, completa, come avevano fatto in Egitto, come avevano fatto attraversando il Mar Rosso. Ma poi questo popolo ostinato dubitava in continuazione, e questo feriva profondamente il cuore di Dio. E quando tu ed io non abbiamo una fiducia totale in Lui, non importa in quale situazione estrema tu ti trovi, ciò ferisce il cuore di Dio. Perché Dio è in grado ed è degno di avere la tua e la mia totale fiducia. Non è sempre così, ma a volte il Signore fa così anche con noi. Fa così anche con noi. Ci mette in delle situazioni estreme affinché noi impariamo ad avere fiducia totale in Lui. L'ho citato già in un altro messaggio, ma penso ancora a George Mueller, che ha iniziato quest'opera meravigliosa a Bristol di orfanotrofi. E se leggete la biografia di questo uomo, vedete come questo uomo ha dovuto imparare dal Signore ad avere fiducia totale in Lui. Perché quello che il Signore ha fatto attraverso di lui è stato al di là di quello che con le sue risorse lui poteva fare. Il modo in cui Dio provvedeva in questo uomo, in modo crescendo a tutti i suoi bisogni e ai bisogni dell'opera che voleva portare avanti, ci insegna come questo uomo aveva imparato ad avere fiducia esclusivamente in Dio, esclusivamente in Lui. E qui infatti il Signore manda i 70, senza borsa, e qui quando parla di borsa parla del tipo del portafoglio, della sacca per metterci i soldi. E poi dice la sacca, che sarebbe proprio la sacca dove mettere i vestiti, né calzari, che erano appunto le scarpe che usavano, dovevano portare solo quelle che già avevano i piedi, non un'altra. E poi interessante, dice, non salutate nessuno per la via. Sapete, nel Medio Oriente in quell'epoca il saluto era una cosa molto importante, non è come noi oggi che a malapena ci salutiamo. E all'epoca il saluto era una cosa, una cerimonia molto importante. Se tu incontravi un amico per la via, questo ti invitava a casa, mangiavi con lui, parlavi, ti baciavi, ti abbracciavi, costruivi una relazione ancora più profonda e poi ripartivi. Quindi non erano propriamente 5 minuti, ma forse 5 ore. E così, visto che la chiamata è urgente, loro non dovevano assolutamente fare questo, ma quello che ci vuole dire qui il Signore è che loro non dovevano in questo andare a mani vuote completamente e affidarsi completamente a Dio, non dovevano affidarsi nemmeno ai loro amici, ai conoscenti. Dio avrebbe provveduto per tutto, per il mangiare, per il dormire, per le risorse, Dio avrebbe provveduto. Non c'era bisogno nemmeno dei loro conoscenti, dei loro amici. Il Signore voleva insegnare loro una fiducia totale in Lui. E quando il Signore ci mette anche a noi in queste situazioni, sono delle esperienze fondamentali per la nostra vita, dove sperimentiamo concretamente sulla nostra pelle che tu ed io possiamo fidarci completamente di Dio, dove impariamo a vivere con una fiducia totale nel Signore. Per essere un vero missionario, una vera missionaria del Re, e vedere come Dio opera attraverso di te in mezzo ai perduti, lì dove il Signore ci ha messo, ci manderà, dobbiamo imparare ad avere una fiducia totale nel Signore. Così stamattina voglio chiederti, c'è questa fiducia totale nel tuo cuore? Hai imparato o stai imparando ad avere questa fiducia totale nel Signore? Forse stai vivendo una situazione che ti sembra più grande di te. Non disperare, il Signore si prenderà cura anche di questo. Dobbiamo imparare ad avere una fiducia totale in Lui. Ve lo avevo detto che all'inizio di questo messaggio, che in questi primi 4 versetti del capitolo 10 di Luca c'erano degli straordinari insegnamenti per noi. Non solo per i 70, ma per l'appunto anche per me e per te stamattina. Per noi che abbiamo creduto in Gesù e siamo e vogliamo essere dei discepoli sinceri, genuini, veri. Ed abbiamo ricevuto la stessa chiamata che Gesù aveva rivolto ai 70. Quella di essere dei veri missionari del Re. Ma per esserlo, tutto parte dall'atteggiamento interiore che deve essere composto da 5 elementi fondamentali. Quali sono questi 5 elementi? Urgenza, vigilanza, fiducia totale. Così voglio chiederti, ci sono queste attitudini nella tua vita? Stai coltivando ogni giorno ai piedi di Gesù la compassione e la preghiera? C'è questo senso di urgenza che c'era forse quando ti sei convertito e di vigilanza nel tuo cuore nel portare il Vangelo ai perduti della tua famiglia, al lavoro, nel tuo quartiere? Stai vivendo in qualsiasi situazione il Signore ti sta mettendo nella tua vita avendo una fiducia totale in Lui? Con queste domande nel cuore vogliamo pregare. Signore, vogliamo venire a Te questa mattina. Signore, Ti adoriamo per la Tua meravigliosa e profonda parola, perché veramente, Signore, come pregava Peppa all'inizio, ha sfamato la nostra anima e ci ha dato così tanti elementi su cui riflettere, Signore, nei quali specchiarci. Signore, non so i miei fratelli, ma io mi sento tanto mancante. Così, Signore, vuoi Tu darci di continuare a riflettere su questi insegnamenti, a togliere dalle nostre vite quelle cose che impediscono lo svilupparsi di questi elementi così importanti, di queste attitudini così importanti nel nostro cuore, affinché, Signore, noi possiamo essere dei veri missionari del Re, pronti a pagare il prezzo per essere usati da Te per il Vangelo di Cristo, Signore. Alla fine, Signore, se ci pensiamo bene, tutto il resto nelle nostre vite assume una posizione secondaria davanti all'eccellenza di questa chiamata. Così, Signore, produci in noi il volere, l'agire, ci rimettiamo a Te riconoscendo le nostre debolezze. Fa che il Tuo Spirito Santo possa applicare questi insegnamenti ai nostri cuori, alle nostre vite, affinché tutta la gloria vada a Te, o Signore. Ti chiediamo tutto questo nel nome di Gesù. Amen.